cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
E oltre al pizzico di ironia c'è tanta tanta emozione, perché questa è una puntata di quelle che poi metti nel tuo album dei ricordi, nel cassetto dei ricordi, e ti porti sempre dietro. Buongiorno, buongiorno, le 1:06 minuti primi, questa è Cose di Calcio. Saluto velocemente Vincenzo Marangio, ma soprattutto ecco anche perché è grande emozione, cioè grande emozione questo giorno, perché rivedo e sono particolarmente contento, felice ancora di più il nostro grande direttore, e ti vedo in grande forma. Ciao Antonio, finalmente
mi sto riprendendo, grazie,
che bello.
Spero che mi sentiate bene, sì. L'abbiamo fatto tutto, me lo sono beccato anch'io per essere originale, dai.
Bene, bene, ma non sai quanto sono contento nel rivederti, anche perché questa è una puntata molto particolare.
E... sì, l'abbiamo studiata proprio per caso, eh? Abbiamo messo insieme tutte queste belle notizie proprio oggi.
Sì, è proprio oggi, perché oggi è il giorno di Dusan Vlahovic. In realtà ve l'avevamo raccontato qua a Radio Bianconera già da qualche giorno, oggi però lui è arrivato, giorno del suo compleanno, maglia numero 28.
Va, insomma, sì.
È tornato anche Marangio.
Avevamo attaccato lo spinotto sbagliato, non ero stato scostumato. Ciao direttore.
No, infatti ho detto, mi avete messo il cartonato di Enzo.
È fermo così. No, però, no,
ciao, però vedo che l'ospite è lì, che
è lì, quindi andiamo da lui.
Lo tenevano in panchina.
Esatto, perché è un grande onore. Io sono emozionato. Tu, Antonio, lo conosci, sicuramente ci hai già parlato, però per me è un'icona. E quindi io sono felicissimo di presentare, veramente, con il cuore che batte come quando gioca la Juventus, Liliam Thuram. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Bonjour, Liliam.
Bonjour, ça va?
Ça va bien.
Che
va bien,
meraviglia. Bien. Questo posso... Antonio, direttore, mi dai un secondo per fare veramente il bambino oggi felicissimo che vede...
No.
Uno dei suoi eroi, uno dei suoi eroi del 5
Mamma
maggio.
Mia. Quanto
Liliam,
ci manchi.
Quanto ti voglio bene, quanto ti ho voluto bene e quanto ti vorrò bene. Io posso andare via, perché sono felice.
Grazie mille, grazie ragazzi, grazie.
Che manchi bello. Tanto, Liliam.
Liliam, se mi permettete, io ringrazio Liliam, la sua fondazione che si è adoperato per questo collegamento, perché intanto ci fa piacere averti qui su Radio Bianconera, anche per toccare temi delicati che non guasta mai un po' rimettere all'attenzione della mente umana, Liliam. Intanto davvero un piacere ritrovarti, poi ti ho preparato delle sorprese, perché ho iniziato a leggere il tuo libro,
sì,
dico,
anch'io.
Con un po' di ritardo, ok, Il pensiero bianco, e come vedi ce n'è uno senza capelli che è Santarelli. Poi abbiamo il mio collega Enzo, poi abbiamo il direttore, ma fra un po' ti presento dei fratelli che tu conosci molto bene. Dei fratelli di viaggio. Ciao Liliam, ben trovato qui su Radio Bianconera. Come stai?
Grazie, bene, molto bene ragazzi, sto bene, sono felice. Intanto buon anno, perché in Francia si può ancora dire, durante il mese di gennaio. Tanti auguri di buon anno per voi tutti.
Grazie,
grazie.
Buon
anno. Cosa ti aspetti da questo anno, Liliam?
Io dico spesso che aspetto la salute.
Bravo.
E il resto provo a farlo, dai.
Beh, questo è molto bello.
È una filosofia napoletana, da napoletano lo dico. La prima cosa è la salute.
Assolutamente. Allora, Antonio, direttore, se sei d'accordo, prima di andare a presentare gli altri amici che abbiamo, io volevo intanto cominciare a entrare proprio nel vivo della presenza di Liam, che è duplice, no? Ovviamente parliamo del suo libro e poi parleremo della Juve, parleremo della sua fondazione, però io anch'io ho iniziato a leggere con colpevole ritardo il tuo libro, e mi colpisce molto, Liliam, come tu abbia girato il punto di vista, no? Cioè fai vedere come poi il problema di chi si sente bianco non è tanto perché lo è di pelle, ma perché lo è nella mentalità, e questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo.
Però è vero, io dico spesso, guardate, che uno non è che nasce bianco o nero. Io sono, per esempio, diventato nero all'età di 9 anni, quando sono arrivato a Parigi, dove ci sono dei bambini che mi hanno insultato di sporco nero. Per questo tu diventi nero e tu dici, ma oh, che cosa è successo? E anche bianco si diventa. Per esempio, io quando mio figlio Kefren, il secondo, un giorno eravamo a Torino, gli dico, Kefren, dimmi, tu sei l'unico nero della tua classe? E lui mi fa, papà, io non sono nero, sono marrone. Ah, gli dico, ah sì. Io dico, guarda, gli altri bambini come sono? Mi fa, no, sono rose. Io dico che nero o bianco bisogna sapere che è dovuto a una storia dove hanno creato l'idea che ci sono più di una razza e hanno creato l'idea che la razza bianca era superiore, e questo ha dato dei politici come l'apartheid, la segregazione, la colonizzazione, e purtroppo siamo figli di questa storia e dobbiamo impararlo.
Assolutamente, sì. Allora vi ricordo anche il libro Il pensiero bianco, non si nasce bianchi, lo si diventa, di editore. Allora,
bisogna smantellare questi meccanismi intellettuali, esatto, no, che portano ad avere dei preconcetti, Liliane, che vanno assolutamente scardinati, perché è proprio il punto di vista che deve cambiare.
Guarda che spesso non facciamo casi, però siamo frutto di abitudini.
Esattamente. Capisci?
E tante volte hai delle abitudini che sono sbagliate. Per esempio, noi uomini da secoli siamo cresciuti con l'idea che eravamo un po' meglio delle donne, che le donne devono rimanere al loro posto. E io credo che bisogna capire che il fatto che quando tu fai due gruppi, spesso quando appartieni a un gruppo, fai tutto per andare, diciamo, dentro questo gruppo, a fare tutto, a pensare che il tuo gruppo è più positivo dell'altro. Certo. Questo è una cosa abbastanza normale e bisogna discutere di questo tranquillamente, seriamente, per cambiare.
Direttore, vuoi andare a presentare gli altri due o prima vuoi... No.
Allora, guarda, in un passaggio del libro, sì, di Lilian mi ha colpito, perché spesso e volentieri alle feste, agli incontri, si ragiona quanti bianchi ci sono, quanti neri ci sono. Allora io oggi ho cercato di equiparare le presenze. Guarda un po' chi ti presento e chi ci teneva ad essere qui con te, Lilian. Do il benvenuto a Idriss Annè, grande juventinologo, grande conoscitore di calcio.
E io mi ricordo di quando ero in Italia. Oh.
Ti ricordi? Anche lui si ricorda di te. Idriss. Benvenuto.
Grazie di questo invito e sono molto fiero e molto contento di parlare con Rudy. Rudy è il nomignolo vero, naturalmente, però omen nomen. Rudy potrebbe sembrare una persona rude, e tra l'altro lui è nato il 1° di gennaio, io sono nato il 2 di gennaio, lui del 72, io un 72 sono approdato in Italia. Io sono fan numero uno di Thuram, ma da illo tempore, da tanti anni, quando giocava già nel Barcellona, e l'emanazione dell'uomo nero non affrancato, che ha lottato sul campo e dopo aver finito di giocare ha rappresentato, cioè, l'immagine più positivo di un calciatore diventato poi campione, ricco, tutte queste robe qua, e non ha dimenticato le sue origini.
Esatto.
Ci sono dei passaggi nel suo libro dove si commuove persino. Un grande uomo, anti, non dico antipotere, ma al di là del suo fatto di essere diventato famoso, ha voluto combattere questa cosa qua, questo pseudorassismo, e quando lo dice è una fregatura, cioè l'uomo bianco usa il tema razzismo, la tua inferiorità di nero pesce, cioè per diminuire la tua intelligenza, hai capito, fratello? E questo, cioè, è una fregatura, è stato inventato dai tempi della schiavitù per sminuire il concetto della tua intelligenza. Come dice lui, la solidarietà e tutti questi concetti ora sono considerati come buonisti, e invece no, è lì il nocciolo della discussione: non sentirsi inferiore, non sentirsi inferiore davanti a nessuno, bianco o nero
che sia,
cioè, come dice anche sulle donne, parità, le donne sono uguali a noi, non ho mica capito perché dobbiamo prevalere la nostra superiorità, cioè, superiorità, ma di forza dico.
Lilian, sì. Che difficoltà hai incontrato, incontri anche nel trasferire i concetti che, di cui hai voluto parlare nel tuo libro? Quando vai a parlare nelle scuole, quando parli con un bianco, con un nero, qual è il momento più ostile dove diventa difficile trasmettere delle cose che io ho tanti amici neri, bianchi, gialli, non faccio il conteggio del colore della pelle, ma tu mentre racconti la tua vita, la tua storia, anche il tuo essere stato calciatore, dov'è il momento che ti frena di più la risposta degli altri nell'ascoltare?
Ascolta, diciamo che è abbastanza facile, perché io credo che quando non conosci la storia è difficile di intendere, di capire che queste cose sono vere. Quando sei cresciuto dentro un mondo, per esempio, che ti dicono che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, è molto difficile di sentire uno che dice ma non è vero, guarda. Pensi un attimo, quando Cristoforo Colombo arriva in America, guarda che ci sono delle persone sulla spiaggia, eh? La gente sulla spiaggia non dicono che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, e dopo la gente comincia a riflettere. Però dopo, quando tu cominci a parlare del razzismo, io credo che la cosa molto difficile per la gente da capire che in fatto il razzismo è dovuto a un'ideologia politica, però per, diciamo, rendere normale il fatto che c'è una politica economica che sfrutta dalla gente, perché alla fine il razzismo non è per esempio una cosa naturale, è un'ideologia politica e economica. Per esempio, tante persone, quando si parla della schiavitù, la gente pensa che sono un rapporto di confronto fra persone di colore diverso. Invece no, è un sistema economico. E quando un sistema economico vuoi sfruttare la gente, bisogna a fare un discorso dicendo guardate, loro non sono come noi, è normale che lo sfruttiamo. E oggi è la stessa cosa. Diciamo che durante la schiavitù c'è una minoranza di persone che si sono diventati molto ricchi. Durante la colonizzazione è la stessa cosa. E oggi è la stessa cosa. Ci sono 10% della popolazione mondiale che c'è 80% della ricchezza del mondo. Non è normale. Se sei in Italia, in Francia, ci sono dei super, super, super ricchi e delle persone poveri. Non è normale. Io credo che alla fine, sempre quando si parla del razzismo, bisogna capire che tu stai parlando di diseguaglianza. Esatto. E tu stai dicendo bisogna mettere dei politici che pensano alla ridistribuzione della ricchezza. Questo è il razzismo, è una trappola, perché dicono ai poveri bianchi guardate, le cose vanno male perché è colpa di questi, sono musulmani, sono neri, e queste gente cadono dentro la trappola, perché alla fine bisogna capire che il problema è il sistema economico che non va bene e che la maggior parte della gente soffrano, e non è giusto.
Lilian,
e io credo, e questa è la difficoltà, perché la gente non hanno la storia, quando vai a scuola non impari questa storia, hai capito? Non fai collegamenti con tutte le cose.
È già difficile comprendere e bisogna imparare un po' ad informarsi, a conoscere meglio le problematiche. Ragazzi, un giro di domande anche vostre, sì. Anche perché poi Turam dobbiamo stuzzicarlo.
Ovviamente.
Da autore, da ex calciatore, da uomo, da tutto.
Guarda, io molto rapidamente volevo chiedere a Lilian, il calcio e lo sport sono un palcoscenico enorme per arrivare a tutti gli strati societari, della società, pardon. Ti chiedo se si fa abbastanza contro il razzismo o se si fa troppo poco, molto semplicemente.
Ma diciamo che non fa abbastanza, però anche lì è abbastanza normale, perché alla fine tu ti aspetti che i dirigenti, i presidenti, la federazione fanno delle cose, però storicamente le istituzioni non fanno le cose più importanti, perché loro difendono l'idea che il calcio, prima di tutto, è un business e bisogna fare soldi. E per questo che bisogna chiedere ai giocatori di parlare, di denunciare, perché loro hanno il potere di fare cambiare le cose. Però il dirigente, diciamo che l'idea più importante che hanno è che il calcio è un business, che bisogna non dare un'immagine negativa di questo business e che il business continua. Questo è dovuto anche alla storia, è stato sempre così.
Allora, velocemente, perché sta arrivando anche un altro amico, però io ti volevo chiedere, Liliamo, prima di tornare dal nostro caro direttore, nel calcio, può sembrare una domanda banale, ma secondo me non se ne parla mai abbastanza, all'interno anche degli spogliatoi, quanto è diffuso questo fenomeno del razzismo?
Però io credo che la difficoltà per lottare con la violenza del razzismo è pensare che soltanto le persone che soffrono del razzismo hanno qualcosa da dire. Certo. Quando ero giocatore di calcio in Italia, spesso i giornalisti dopo le partite venivano da me per chiedere a Turan che cosa dobbiamo fare, dobbiamo stare sul campo, uscire. Io dicevo, guardate, andate a chiedere ai giocatori bianchi cosa bisogna fare. E tante volte ci sono dei giocatori che loro pensano di essere di una situazione neutra. Però quando tu sei davanti a una violenza, la neutralità non esiste. Se tu non dici niente, vuol dire che sei della parte di quelli lì che fanno le cose cattive. E per questo che dico ai giocatori, guardate, chiedetevi perché non fate niente. Ci sono gente che si fanno violentare e voi rimanete zitti. E tante volte dicono, sì, non si sa che cosa bisogna fare. E davanti alla violenza bisogna dire stop. E io Perfetto. Non sono d'accordo.
Mi hai risposto benissimo. Antonio.
Idris, ci riporti al Turam giocatore, quando l'hai conosciuto, quando eri uno showman bianco-nero al suo fianco e al fianco di quella grande Juventus. Come vivevate anche il colore della pelle, cioè con i tifosi, con gli altri giocatori, un po' come ci raccontava Lilian.
Lui, come ti dico, e ti ho detto prima, lui era l'orgoglio del popolo nero, naturalmente, non solo in Francia, ma anche in Italia. Quando è approdato qui a Parma, eravamo tutti orgogliosi di avere un difensore, cioè poliedrico, che sapeva anche segnare dei gol. Ci ricordiamo il gol che ha segnato lui, che genuflesso nello stadio, era il gol della finale, è arrivato chi ne sa di più di me, Malou. E quindi lui è l'essenza e la pigmentazione non c'entra nulla né con il calcio né con la vita normale. Lui è un campione e la dimostrazione è il colore non c'entra. Se tu prendevi il colore, la pigmentazione come scusa, come attenuante per sminuire il tuo avversario, con lui non passava, perché lui è tosto, lui è un guerriero nato nella Francia dall'altra parte, Pointe-à-Pitre, dove il razzismo l'hanno subito tutti i giorni. Io quando sono nato, il primo viso che ho visto è un viso di un bianco, quindi io sono abituato a vedere i bianchi, non me ne fosse niente dell'uomo bianco forte che ha i soldi ricco, non me ne frega niente, assolutamente niente, e sono come lui. Cioè, nel confronto, cioè, io sono diventato daltonico. Io sono daltonico, non vedo colori, non vedo colori, cioè. Mi parlano di razzismo, cioè, è come ha detto lui, è una trappola politica inventata dall'uomo bianco per diminuire e saper sfruttare di più l'uomo nero.
Vediamo se dal tonico anche l'amico che ci ha raggiunto, sì. Malou Pasdicato, spero per te, Turan, che siano tutti bei ricordi questi,
sì.
in bianco e nero. Malou Pasincato, direttore sportivo di Radio Bianconera, la radio dei tifosi bianconeri. Ciao Malou, ben trovato.
Malou, ciao.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Ciao Malou.
Ciao.
Oggi, come si dice in francese, c'est un retrouvaille. Oggi è un ritrovo in famiglia, Je suis avec mon oncle, sono con mio zio Idris, avec mon grand frère, perché io non lo chiamavo mai Lilian, no? Io l'ho sempre chiamato grand frère, perché è giusto avere la doppia mentalità. Io mi dico sempre che sono un afro-europeo, dunque bisogna avere la doppia mentalità. Quando si parla con un fratello più grande, ci deve essere una sorta di rispetto. Tra me e lui sono 4 anni di differenza, e io questa cosa la sentivo, nel senso che dicevo, lui siamo un gran frère, dunque devo parlargli sempre con un certo rispetto. Lo disturbavo perché gli ho sempre rotto le scatole.
Lilian, quante magliette ti ha chiesto nella tua carriera?
Non mi ricordo, però mi ricordo questa stupenda serata dove aspettiamo ancora. Sei il cantante del Congo?
Sì, praticamente ho fatto uscire Lilian, ho detto guarda, esci che c'è un concerto, non sapeva niente, andiamo a sto concerto e il cantante non si è presentato.
Perfetto, era un ingresso omaggio.
Il compenso, grazie a zio Idris, ci ha fatto avere i biglietti per andare a vedere il concerto di Youssou N'Dour. Eravamo andati a vedere Youssou N'Dour, perché grazie a zio Idris aveva chiamato Youssou N'Dour ci ha fatto trovare i biglietti, siamo andati nel camerino, tutto organizzato da Brescia, da zio Idris, per me, per Lilian, che siamo andati al Teatro Reggio a vedere Youssou N'Dour live.
Lilian, ti chiedo, poi lascio la parola a Malù e poi parliamo un po' di calcio, di Juve, sì. Di come marcheresti Vlahovic. Saresti ancora in grado di marcare Vlahovic? Scusa,
non ho capito.
Saresti ancora in grado di marcare un grande attaccante?
Adesso?
Sì.
Dipende chi sono... che squadra gioco, capisci? Perché difendere non è che difendi da solo, eh? Difendi in squadra,
bello.
Difendi in coppia.
Interessante, vedo che qui non ti sei arrugginito nei ragionamenti calcistici, ci mancherebbe. Senti, ti chiedevo come mai i nostri occhi in questa chiacchierata non fanno distinzione di colori? Cioè, in cosa siamo stati fortunati? In cosa è stato fortunato Malù a crescere a Torino, tu in Francia, Idris nel suo paese, e poi trovarsi e avere questa voglia anche di sorridere per superare il problema, la differenza?
Intanto, guarda, io credo che alla fine, quando uno dice che non vede il colore, non è giusto, perché alla fine è una cosa inconscia, capisci? È come quando sei davanti a una donna, tu lo sai che è una donna, però è una cosa inconscia. Però intanto vedere il colore non è il problema, che cosa metti sul problema, sul colore. Questo perché alla fine che tu sei di colore diverso di me, beh, ok, però io non metto niente su di, non è che faccio dicendo tu sei di questo colore, tu funziona così, perché questo
tu
è stupido.
Tu sei meglio, sei peggio o sì, sei normale.
Questo è stupido, però ci sono gente che lo fanno. E per riconoscere che c'è un problema bisogna riconoscere che c'è un problema. Perché in Francia, per esempio, la gente dicono che qualsiasi tuo colore, tu hai tutte le stesse probabilità di vita. Però questa è una cazzata. È come se tu dici quando sei un uomo o una donna, hai la stessa probabilità di riuscire. Per esempio, oggi stiamo facendo una trasmissione, per il momento ci sono soltanto dei uomini. Non è un caso, capisci? Per questo che dico che alla fine non bisogna rendere colpevole qualcuno, bisogna soltanto dire alla gente, guardate, dobbiamo riflettere su questa cosa.
Perfetto, molto interessante. Sai che ci avevo pensato che mi avresti detto della mancanza di una donna, leggendo il tuo libro nei primi capitoli, ho messo insieme tutto, ma diciamo che non è stata cattiveria, però fa riflettere.
No, sì, non è cattiveria, non dico che la gente sono cattivi, dico che spesso c'è una storia profonda, veramente profonda, di razzismo, e alla fine è diventato una cosa culturale, e la gente non riescono a capire, è culturale. Quando per esempio in Italia si rifiuta un bambino nato in Italia la cittadinanza, vuol dire tanto. Vuol dire che tu pensi che c'è qualcosa da guadagnare, c'è una purezza, c'è tante cose che si nasconde dietro, però alla fine tu dimentichi che fai soffrire tante persone. E non è giusto che ci sono dei bambini che soffrano allora che non hanno fatto niente. Non è giusto.
Lilian, poi davvero ci concentriamo sul calcio, un giro di domande di tutti ti chiedo di cosa si occupa la tua fondazione e come è nata l'idea, dai, e poi dritti sui problemi di calcio, parliamo con te e ci interessa, visto che non ti sbilanci così tanto, quindi ci sentiamo fortunati oggi.
Ok, ascolta, guarda, io la fondazione è nata in 2008 quando ero giocatore di calcio a Barcellona. Facciamo di incontro con i bambini all'università, facciamo delle cose con anche i musei, facciamo dei libri. Intanto l'idea è abbastanza semplice: dire alla gente, guardate che c'è una storia del razzismo, bisogna conoscere. Per esempio in Francia, quando si parla del razzismo dello Stato, tante volte la gente gira e guardano l'America. Invece in Francia ci sono state delle leggi razziste dello Stato durante 250 anni, e in Francia si va in giro, la gente non lo sa, hai capito? E allora questo per me è creare delle cose per far capire alla gente che bisogna conoscere la storia per cambiare di modo di fare.
Il pensiero bianco, allora noi invitiamo tutti a leggerlo, io ho cominciato a leggerlo, ci sono degli spunti anch'io interessanti. Ci stiamo collegando adesso anche con gli amici di TMV Radio, quindi li ringrazio perché daremo spazio, abbiamo dato spazio anche a questo tema, ringraziamo la fondazione, ringraziamo l'editore che ti ha messo a disposizione, ringraziamo Lilian Turan che è il soggetto naturalmente che da calciatore, uomo, ci ha voluto raccontare un pezzo della sua storia e quello che vuole trasmettere agli altri. Ragazzi, cominciate pure voi da studio. Idris, Malou, entrate duro su Turam e vediamo se resiste ancora la carica dei grandi attaccanti, dei grandi giornalisti.
Guarda, parto io se posso e vado proprio sulla questione difensiva. Lilian è stato un grandissimo difensore. De Ligt può arrivare ai tuoi livelli, Lilian?
Guarda, io credo che De Ligt è un giovane giocatore. L'unica cosa che posso dire è che alla sua età non è che giocavo io alla Juventus, vuol dire che è in anticipo, e per un giovane venire a giocare in Italia alla Juventus è una cosa molto interessante. So che qualche volta in Italia non è che lasciano il tempo ai giovani, però credo che alla sua età gioca in nazionale, veramente un giocatore con grande futuro.
Resto sulla difesa io e ti dico, tu parlavi di fase più che di difensore singolo. Molti criticano Allegri che lo chiamano troppo difensivista. Per te è un merito o un vantaggio? Ti piacerebbe essere allenato da un allenatore come Allegri ed è vincente come strategia in Italia? E aggiungo, se vuoi fare gli auguri a un tuo amico, un giovane amico di 44 anni, un certo Gianluigi Buffon che oggi fa il compleanno.
Sì, tra l'altro aggiungo, Lilian, ha detto che lui vuol giocare fino a 50 anni. Ecco.
Sono d'accordo con lui, bisogna giocare fino a quando puoi, perché quando hai finito, hai finito. Guarda, allora, io sono un difensore, allora vedo, ho un punto di vista da difensore, e per me, se vuoi vincere, bisogna cominciare a non prendere gol.
Esatto, semplice ma efficace.
È così, per me le squadre che vincono tante cose, perché alla fine non prendono tanti gol.
Io, Lilian, volevo farti una domanda. Domenica c'è stato Milan-Juventus e tutti quanti abbiamo letto le critiche da tutto il mondo sportivo e non solo, che è stata una partita di basso livello, non all'altezza, no? E io mi ricordo con Juventus-Milan del 2005, quando praticamente siete andati a vincere lo scudetto a Milano. Cosa pensi di questo livello del calcio che è sceso rispetto alla tua generazione? Perché veramente il livello oggi è un po' inferiore nella globalità rispetto ai top player che c'erano tutti insieme in un'unica generazione, a mio avviso.
Ascolta, per me è difficile rispondere a questa domanda perché non è che conosco molto bene il calcio di oggi, non è che guardo tutte le partite. Diciamo che oggi mi sembra che stiamo vivendo dentro una società dove c'è meno rischi, ok? Dopo c'è anche il fatto che c'è la VAR o il VAR, non so come si dice in italiano.
Il VAR.
Il VAR? Sì. Questo si dice?
VAR. Così? Il VAR, sì.
Il VAR.
Il VAR.
Il VAR. E dopo, diciamo che alla fine per un difensore mi sembra molto più difficile oggi che prima.
Esatto.
Perché alla fine non puoi entrare, non puoi, perché alla fine oggi c'è una cosa che dice, che dicono, eccesso di
eccesso di foga.
Di foga, okay. Sì.
Allora io non posso giocare, eh? Alla fine avevo sempre il rosso.
Perché, ma tu eri pulito, Liliano, tu eri difensore, sì, uscivi palla al piede, sì, con classe,
no,
pulito.
Ero pulito, non eri falloso. Però qualche volta andavo. E io credo
andavi,
che
la gente non vedeva però.
E io dicevo che forse
al buio.
Questo è una... non lo so, secondo me che oggi il calcio forse è meno libero. Hai capito?
Vero.
Di pensiero.
Vero.
Io parlo a livello individuale, di qualità intendevo, perché se tu ti vai a vedere quella formazione, cioè tu da una difesa c'era Turam Cannavaro, dall'altra parte c'era Nesta Maldini. Cioè, per dire, il livello io intendevo proprio che una generazione, la vostra, che in quel momento esprimeva grandissimi giocatori, quello che oggi purtroppo per vari motivi non è così, è la verità.
No, però non è, secondo me, ancora una volta... bisogna anche fare, diciamo, quando fai questo confronto, bisogna non dimenticare che all'epoca il campionato italiano era il campionato più ricco, dove c'era più giocatore importante, e oggi il campionato italiano non è il campionato più ricco, vuol dire che il giocatore più importante forse sono in Inghilterra adesso. Per questo che secondo me non bisogna paragonare, o sì, si può paragonare, però non bisogna dimenticare queste cose.
Perché, giusta osservazione.
Eh sì, perché ormai non solo le finali di Champions League, non sono le squadre italiane che vanno. A nostra epoca l'Italia è la numero uno al mondo. Per esempio noi abbiamo vinto il mondiale perché ci sono tanti giocatori francesi che hanno giocato e che giocavano in Italia.
In Italia.
Per questo che abbiamo vinto il Mondiale, perché stavi giocando per il campionato di massimo livello.
Esatto. Zio Idris, domanda per Lilian.
Beh, ce ne sono una sfilata di domande da fare, però io vorrei entrare sempre su questo uomo rivoluzionario, uomo che ha carisma, che riesce... non dico a cambiare il modo di pensiero bianco o nero, un uomo che caratterizza la sua epoca con fatti veri, concreti, sul campo e fuori dal campo. Qui parlò di Maradona come un tipo, diciamo, anti-stato, anti-sistema, e questo mi piace molto in lui. Sta seguendo, caro fratello mio, la Coppa d'Africa?
Sì, ho visto qualche spezzo di partita. Poco. Ah,
poco. Ti ricordi quale partita hai visto? E che livello di gioco, di progresso che abbiamo fatto?
Allora, è difficile di vedere veramente il livello, perché ancora una volta, come io non conosco le squadre, è difficile. Per esempio... tante volte ci sono gente che dicono: guardate che il livello parece un po' basso, però non sono sicuro che se una squadra italiana o Francia gioca contro il Senegal o gioca contro la Costa d'Avorio o gioca con l'Egitto è facile, eh? Perché tante volte la gente possono pensare a questo. Io ho visto una partita che mi sembra che era il Comor contro la Costa d'Avorio, dove il portiere non era un portiere.
Sì, esatto, esatto.
Contro il Camerun.
Camerun.
Sì, però ho visto... Comor ha avuto tre portieri col Covid.
Oh, sì. Ascolta, io ho visto il Comor giocare, giocavano molto bene. Era veramente una squadra, tatticamente, anche sul piano del gioco, aveva tanti idee. E mi è piaciuto questa squadra.
Bene. Sai perché? Perché molti di questi ragazzi, anche se non giocano nei top campionati, giocano molti in Europa. C'è gente che gioca al National Français, che sarebbe la Serie C italiana, che gioca anche nella CFA francese, o giocano magari in divisioni inferiori, ma tatticamente, giocando in Europa, hanno questa possibilità.
Però intanto, guarda, io non credo che alla fine, perché alla fine tu puoi giocare in Europa, se tu hai un allenatore disastro, tatticamente sei disastro. Io credo che l'allenatore, non lo conosco, del Comore, mi sembra che è un buon allenatore.
è francese, nato a Marsiglia, Abdou.
Ok, bravo.
È molto, a Clairefontaine.
Mi è piaciuto molto, perché la squadra, perché quando una squadra si muove così si vede che c'è un allenatore che ha lavorato, perché qualche volta guarda le partite e tu dici che non c'è allenatore, perché alla fine...
Esatto, Lilian, ma le vittorie passano dalla qualità e dal numero dei campioni che hai in squadra o anche dalla bravura dell'allenatore a metterli insieme? E arriviamo, un tuo giudizio sulla Juve di quest'anno, una Juve che esce dai 9 scudetti ormai anche già l'anno scorso, una Juve che prova a ricostruire. Rivedi della mentalità lasciata ai tuoi tempi, cioè nel ricostruire, nel prendere il miglior giocatore? Parlo di Vlahovic e poi ti chiedo anche un giudizio su di lui.
Ok, allora io ho giocato tanti anni e io ho imparato qualcosa, però non vuol dire che la verità. Per vincere tu devi avere giocatore fuori classe.
Ecco.
Perché non puoi vincere senza i giocatori.
Ecco.
Gli allenatori che dicono che sono loro che fanno vincere la squadra, bisogna essere attenti.
Oh, bravo.
Tu devi avere giocatore importante.
Bravo.
Se hai giocatore importante, tutti i ruoli, è molto più facile vincere. Perché tu vuol dire che hai giocatore importante, vuol dire che sono un giocatore tante volte più intelligente, perché non è che tu diventi un grande attaccante se sei stupido. Perché vuol dire che tu capisci il gioco, e dopo sicuramente che bisogna avere una strategia chiara e che tu hai bisogno di un allenatore, però se tu hai un allenatore fortissimo e non hai giocatore, e alla fine non vinci.
Bravo. Bravissimo.
No, non so che si è bravissimi.
No, ma la verità.
Ti dico soltanto che la mia esperienza,
certo,
che per esempio la mia carriera, ok, io ho giocato in Italia durante 10 anni. Durante 10 anni il portiere dietro di me era Buffon.
Ecco.
Durante 9 anni il giocatore vincente era Cannavaro. È molto più facile per me di diventare bravo. Hai capito?
Certo, certo, certo.
Concetto molto semplice, ragazzi. Se sei giocatori...
È il calcio.
È questo che intendo. Le grandi squadre hanno spesso i grandi giocatori. E grande squadra hanno spesso grandi giocatori perché hanno più soldi degli altri.
Certo.
Quanti grandi giocatori vedi alla Juventus? E se Vlahovic ha 22 anni oggi, può essere già considerato, come qualcuno lo definisce, Libra serbo, Ibrahimovic serbo?
No, diciamo che lui è molto bravo, perché se non sei bravi così non puoi giocare a 22 anni alla Juventus, perché la Juventus ha la possibilità di cercare ovunque al mondo una punta, e se la Juventus ti prende te vuol dire che sei bravo, e io credo che è stata una scelta molto molto importante. Un giocatore che sta crescendo, è giovane, e la Serbia ha una grande squadra anche con tanti giovani giocatori, e spero per lui che farà delle grandi cose alla Juve.
Lilian, ti chiedono gli ascoltatori, va bene, sono d'accordo con te sul fatto che devi avere una buona fase difensiva per vincere, ma vale anche in Europa, ti chiedono, in Europa serve qualcosa in più? E torno anche qui sul concetto del campione, credo che anche in Europa più fuori classe hai e più vai lontano.
Eh beh, sicuramente, guarda, è per questo che tutte le squadre del mondo vogliono comprare Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland, hai capito? Perché alla fine tu hai bisogno sempre di un giocatore che ti fa la differenza. Perché ci sono dei giocatori, quando sono in squadra, rende più bravi anche gli altri, perché tu sai che è lì.
Capisci.
Hai capito?
Certo, certo.
Se tu hai un Zidane in squadra, tu hai Del Piero, hai Pavel Nedved, hai Ibrahimovic, Trezeguet, hai capito? Hai tanti giocatori che alla fine, quando loro sono in campo, anche tu che sei dietro, tu sai che se fai bene, alla fine uno fa un gol.
Esatto.
Lilian, posso farti una domanda, sì, su un tuo connazionale che gioca nella Juventus, che è Rabiot, sì, che spesso finisce al centro delle polemiche? Te lo chiedo proprio a gamba tesa, come diceva il direttore, ma Rabiot è un giocatore da Juventus per te?
Ascolta, io ancora una volta ti dico, non è che segue tanto le partite, allora Rabiot è un giocatore che secondo me è un giocatore con delle qualità incredibili. Io credo che da quando lui è giovane, hai capito? Non è, sì, che adesso, già in Francia, e gioca anche per la nazionale francese. Non so come si gioca bene o male a Torino, non lo so, però non puoi mettere in dubbio che è un grande giocatore per me, Rabiot.
Perfetto.
Anthony, volevo fare una domanda.
Sì, poi lo dobbiamo salutare.
Sì, per toccare al cuore di Lilian, perché volevo chiedere l'emozione di Papa Lilian quando ha visto esordire con la maglia del Bleu Marcus. L'emozione.
Non si può definire una emozione così grande, capito?
Avere no.
Vedi Malu, vedi che Malu è giovane.
No, però lo so che non si può definire, però il fatto che indossa una maglia che tu hai giocato, la nazionale, non ho detto il club, ho detto la nazionale.
No, però intanto guarda, io credo che quando tu sei padre, tu sei felice di vedere i tuoi figli felici, perché ho due figli che giocano a calcio e per me l'importante è che loro siano felici, basta.
Lilian, sono costretto a chiedertelo, perché sì, mi sarebbe piaciuto chiedertelo quando ci siamo rivisti dopo una miriade di anni, raccogliendo un po' il pensiero di tanti juventini che ti adoravano, che ti adorano, ma qualcuno non ti ha perdonato l'essere andato via dalla Juventus. Ci racconti che momento è stato quello per te personalmente, professionalmente, e cosa hai pensato?
Allora,
così chiudiamo il capitolo.
Allora, certo. Mi fa ridere un po' questa domanda. Io quando ero in Francia, sono andato a Parma perché il Parma mi ha comprato. Da Parma sono andato perché la società mi ha venduto alla Juventus e la Juventus mi ha comprato. Se sono andato via della Juventus, vuol dire che la società ha voluto vendermi e che c'è un altro che mi ha comprato.
Perfetto, Turan. Noi sapevamo che queste erano le basi del ragionamento. E le abbiamo sentito dalla tua voce e noi non ti possiamo che dire grazie anche per questa bella chiacchierata in bianconero su Radio Bianconero, che quando vorrai è diventata la tua seconda, terza casa. Aggiungeremo anche qualche signora nelle prossime chiacchierate. Okay.
Ascolta, grazie mille per l'invitazione e come sempre forza Juve.
Grazie. Fino alla fine. No, Lilian, devi dire fino alla fine forza
Fino alla
Juventus.
Fine forza Juve, devi dire.
Fino alla fine forza Juve. Grazie. Guarda che io ho imparato qualcosa, in Italia non si cambia di squadra, no?
Bravo.
Allora è fino alla fine.
Bravissimo, bravo. Grande. Grande.
Grazie a Lilian Thuram, grazie a chi ha dato la possibilità di poter fare questo collegamento. Li salutiamo veramente tutti. Un saluto veloce se qualcuno vuole aggiungere ancora qualcosa.
E io sì. Zio Idris, si chiude sempre con lo zio.
Infatti. Lo zio Idris.
Vai zio.
Sì, c'è un rapporto, so che viaggia molto spesso nel continente nero, e per precisare, il suo rapporto con l'Africa, intrinsecamente però, cioè la tua fondazione evolve, fa delle cose per squadre, per team.
Allora, ascolta, la fondazione non c'entra niente. Io sono uno che conosce la storia, non dimentico la storia. Io sono della Guadalupe. Le mie antenati sono state delle persone venute d'Africa che hanno messo in schiavitù in Guadalupe, e allora il legame che con l'Africa è facile.
Allora, bravo. Sì, difatti alla fine delle partite Liliano usciva con il libro di Aimé César sotto il braccio, occhialini come un professore della Sorbonne, e gli diceva non mi parlare di calcio,
e non queste rilasciava interviste così lunghe,
e non dare,
è vero, è nessuno, vero,
perché lo so che poi se qualcuno c'ha il mio numero l'hai dato tu, ma veramente sono cresciuto con un grande fratello che mi ha sempre messo già i punti sulle i, sempre
spettacolo.
Grazie Lilian Thuram,
grazie.
Ciao Lilian,
tanti baci.
Io il suo numero lo vorrei.
Ciao. In diretta, fra poco lo daremo in diretta. Ciao Idris Sanè, ciao
Malu, ciao Idris.
Ciao Idris.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.
Che
ciao,
bello.
Ragazzi.
Che bello, direttore, è stata un'emozione al cuore, mamma questa, un tocco al cuore importante.
Visto, non ci siamo fatti mancare davvero nulla, e devo ringraziare davvero la Fondazione Thuram, devo ringraziare Addi Editore, devo ringraziare Lilian, perché sappiamo quanto è difficile tenerlo così tanto anche ai microfoni, sì, per farsi una bella chiacchierata onesta, trasparente, non abbiamo negato nessun tipo di domanda, chiaramente gli argomenti sarebbero stati tantissimi, quindi un saluto e grazie. Noi possiamo proseguire naturalmente con i temi a tinte bianconere, non solo riguardanti l'arrivo di Vlahovic questa mattina a Torino, che ci ha riportato indietro ai grandi arrivi che riportano speranza nel nostro club.
Sì, tra l'altro tra poco avremo un altro ospite graditissimo per capire anche come, direttore, questo è un dato che dovremo affrontare, come si può cambiare squadra e andare subito sugli stessi livelli nel mercato di gennaio, perché è chiaro che noi da Vlahovic ci aspettiamo, non dico 17 gol, ma almeno una decina sì. Però insomma questo passa dalla Fiorentina, con tutto ovviamente il rispetto per la Fiorentina, alla Juventus, ma è proprio un mondo completamente diverso, Antonio.
Sì, effettivamente sì, guarda, io stamattina tra preparare, vi ricordo che sono ancora bloccato ai box.
Sì, ma stai benissimo, stato... c'hai un colorito meraviglioso.
Sì. C'eravamo preoccupati.
Sei molto bello, direttore. È un bel direttore.
È un bel direttore.
Sono più bello io, Idris, che rimane in collegamento, non so se...
No, sei più...
No, io volevo sapere se la maglietta è a disposizione dei collaboratori o si deve comprare.
Questa è tutta?
Sì, quella.
Quella consegnata autografata dal direttore.
No.
Assolutamente, le stiamo preparando, Idris, beh, lo sai.
Grazie mille.
Arriverà. Ciao Idris. Ciao. No, comunque dicevamo, è chiaro che... è la prima volta.
Ragazzi, vi do un consiglio. Zio Idris, che io conosco molto bene, o lo staccate voi, o se no lui rimane per delle ore. Cioè, eccolo qui. Ciao.
No, ma è il nostro Federico che sta gestendo tutto in tempo reale, compresa la telefonata. Quindi, probabilmente è rimasto. No, dicevamo, noi dobbiamo anche entrare poi. C'è un grande entusiasmo, ne abbiamo parlato anche ieri con Vincenzo, chiedendo agli amici quanta emozione dà questo colpo, che è stato paragonato, no Antonio, anche colpi di Higuain e dello stesso Cristiano Ronaldo. L'attesa è tantissima. Però qua c'è una differenza sostanziale, è il mercato di gennaio, quindi non c'è il tempo di ambientarti, ed è un ragazzo di 22 anni che per la prima volta, fortissimo, perché con chiunque parli è fortissimo, lo sappiamo, lo vediamo, però per la prima volta passa da giocare nella Fiorentina a giocare nella Juventus, con obiettivi diametralmente opposti.
Quando accetti anche questo tipo di trasferimento, sai qual è il tuo valore, sai chi ti viene a prendere e sai chi ti dà. Nel senso, io penso che l'entourage di Vlahovic conosca molto bene le potenzialità del giocatore, e se la Juventus non azzarda, va dritta per risolvere un problema che a questo punto è stato messo in luce. La Juventus necessitava, aveva bisogno di un numero 9, poi c'è chi si divide, ma non è certamente oggi il tema portante della trasmissione, capire perché non siamo riusciti a farlo. Probabilmente si capisce cinque mesi fa, ma perché riusciamo a farlo cinque mesi prima. Certo. Quindi, nonostante le divisioni e i pensieri non possono mai essere convergenti. Io dico una cosa, pochissime volte si è riusciti, tra l'altro con un pesante sforzo economico, arrivare sull'obiettivo che era veramente il primo obiettivo. Noi quello che abbiamo sempre un po', sul quale abbiamo discusso in questo periodo, è se la Juve ha bisogno di un numero 9, che prenda un numero 9, che non prenda un... altrimenti si poteva andare avanti anche così. Sì. Chi andiamo a prendere? A me torna in mente, sì, i grandi giocatori, però a metà campionato, un giocatore che è capocannoniere della Fiorentina, non può dimenticare, non c'è schermo, non c'è allenatore che rovina le tue capacità. Scusate. Quindi sarà importante, è importante da questo momento in poi, ragionare intanto con ferma e consolida un aspetto. L'allenatore questo è e questo ha accettato e questo continuerà, quindi a lui è stato chiesto come costruire la squadra e tutto quello che ruoterà attorno a questa squadra, con 5 mesi d'anticipo per tentare l'assalto alla Champions League. La Champions League è la qualificazione ad andare il più lontano possibile. Con un attaccante io penso che cambi radicalmente, con questa struttura, con questa energia, con questa voglia, cambi radicalmente la possibilità della Juventus di non arrivare più a corto muso, ma di giocare con determinato anche entusiasmo e euforia che probabilmente mancava a questo gruppo dopo anche un po' la fuga di Cristiano Ronaldo.
Rompiamo anche altre due favolette, direttore. La prima è quella là della lite clamorosa tra Ristich e la società Juventus, perché poi alla fine le commissioni sono di 10 milioni e non di 18, ed è assolutamente in linea, perché operatori di mercato mi dicono che in genere gli agenti si prendono il 20%, il 20% sarebbe stato 15 milioni, sono presi addirittura di meno. La seconda favoletta, vabbè, più che altro si è sentito, no, Ristic, che è stato chiamato in causa, ha detto: perché la Juve? Perché la Juve è la Juve, ha detto lui. Altra cosa fondamentale che ti fa capire come veramente ci sia una scelta da parte del giocatore, anche lo staff spingeva da subito per far arrivare questo giocatore lì.
Tanto fammi dire solo una cosa, che ringrazio tutti gli amici, stiamo un po' sacrificando i messaggi, ma ci stanno arrivando, direttore,
sì,
tanti eletto. Complimenti,
scusa per i messaggi, ma oggi era doveroso fare i conti con però i tempi, quei conti.
Vedo che li stanno, che stanno apprezzando quello che hai messo in piedi, direttore, perché il merito è tutto tuo, quindi tantissimi messaggi.
Il merito della radio, il merito della radio, dell'amicizia, del rapporto che uno costruisce, della credibilità che ha Radio Bianconera.
Esatto.
Credetemi, vi ricorderete il collegamento con Turam che passava, anzi, la gente che confondeva Malù per Turam. Questo è stato al Salone del Libro. Io rividi Turam in quell'occasione, ci promise l'intervento tra i mille impegni, tra il Capodanno, tra il Covid, tra il Natale, eccetera, ma come avete visto l'intervento è non veloce per intervenire. E questo sarà un po' il tema, il leitmotiv un po' della nostra radio. Tornando a Vlahović, quello che Radio Bianconera ha cercato di far capire in questi mesi, da quando è andato via Cristiano Ronaldo, avendo annusato quella separazione, quel divorzio, era che la Juventus, nonostante le dichiarazioni di facciata, nonostante le domande che siamo che ci viene concesso fare a Massimiliano Allegri, quel 99% la squadra resterà così. A me nel 99% non bastava quella risposta, se abbinata Ramsey resta, Artur resta o chi potrà arrivare per sei mesi. Io ci vedevo la speranza di poter fare qualcosa di concreto. La cosa su cui abbiamo basato anche i nostri ragionamenti, non pensavamo a questo punto che potesse arrivare subito, ma era: se la Juventus, tanto per fare, deve prendere un attaccante prestito, Marziale, cioè, capito, io ne ho sentite tante. Siamo stati sempre distanti da questi ragionamenti. Cosa voleva dire? La Juventus investe pesantemente, la Juventus fa capire che è una proprietà che non ha dei bond alle spalle, ma una proprietà certa e sicura, non chiede prestiti ma un rifinanziamento, assolutamente sì, che rischia con un piano industriale di suo, perché è vero che se non entri, cioè noi rispondiamo concretamente ai dubbi che ha la gente, non alle cattiverie. La cattiveria è dire: ah, se non andate in Champions, quanti mi hanno scritto, fallirete. Ma ragazzi, ma altri non ci sono andati per tantissimi anni, sono falliti, ridimensioneremo il progetto, ma il piano industriale, questo tra i più interessanti della gestione di Andrea Agnelli.
Sì, sono d'accordo.
Credetemi, nel ripartire, perché lui si trovò all'inizio della storia, i settimi posti, la macchina ingolfata dal gasolio, dalla benzina, non ricordo, no? E poi il proseguimento, cercando di valorizzare sempre di più il gruppo, spendendo, sbagliando, vincendo, tanto, non tutto, ma è quello che volete. È adesso che si vede anche la forza. Dopo gli errori che noi abbiamo anche messo in luce, ci mancherebbe, ma oggi siamo ad apprezzare un piano industriale che, come tutti i piani industriali, hanno all'interno i prestiti, no? Ma hanno la solidità di un progetto, hanno sicuramente la visione di un progetto sportivo. Prendere oggi, con 5 mesi di anticipo, Vlahović e puntare su Vlahović vuol dire che la Juventus ha voluto dare un segnale ben forte all'interno, all'esterno, con un giocatore che andrà aiutato, ma non si dimenticherà di segnare. Ve lo garantisco, perché quando c'è il bravo giocatore, da questo momento in poi tu devi aggiungere. Prima, negli ultimi 3 anni, sono stati messi insieme troppe toppe, troppi allenatori, troppi dirigenti sono andati via. Ecco, ripulendo un po' di queste scorie, non si torna a vincere subito lo scudetto, non si vince la Champions, ma vi garantisco che quell'uomo lì preoccupa molto di più. La presenza di quel giocatore dà consapevolezza maggiore ai centrocampisti. Cosa ha detto Turam? Che chi gioca dietro dice: se ho già un attaccante così, un
sto più tranquillo anch'io. È chiaro,
ma è diverso da Cristiano Ronaldo. Attenzione, io dico: non scarico Cristiano Ronaldo, e sapete che forse non l'ho amato mai come tanti di voi juventini, no? Ma perché ragionavo con questa sfortuna dei 2 anni di Covid, col costo e tutto, questo costa molto di meno, 75 invece che 100,
e 7
di ingaggio. 7 di stipendio, cioè capite ragazzi che qui si parte con le condizioni di una squadra che vuol costruire qualcosa di importante.
Questo, Antonio, poi andiamo in pausa e stiamo cercando di metterci in contatto con l'amico che però ha un problema su Skype, mi sta dicendo Federico, quindi andiamo proprio tutto in live. Qui c'è il primo tassello pesante della ricostruzione della Juventus ed è questo che fa tremare gli altri ed è per questo che nelle altre squadre, nelle altre tifoserie si guarda in maniera molto preoccupata il Rio di Vlahovic, non perché vinceremo lo scudetto quest'anno, perché quest'anno lo scudetto non lo vinceremo, ma è l'investimento.
Ti dico una cosa, sì, ragazzi, dilla. Io sono uno che è difficile il quarto posto, vi diceva fino a poco tempo fa. Attenzione che la paura fa 90 adesso.
Sì, per carità.
Ti dico il primo posto.
Ma il secondo.
Ma si può scivolare. Sì,
sono d'accordo.
Si può scivolare.
E qui mi vengono in mente le parole, Antonio, di Allegri alla fine della partita con il Milan, quando lui ha detto abbiamo tenuto il Milan a 7 punti.
Esatto.
Cioè,
il limite era quello.
Il limite era quello.
L'obiettivo era quello.
Per attaccare il secondo posto. L'obiettivo era quello. Allora, io saluto Vincenzo che poi ritrovo alle 17.
Sì, alle 17 mi ritrovate. Ciao direttore.
Ragazzi, io vi devo fare i complimenti perché intanto ci siamo reinventati questa puntata, ma attorno a tanta, tanta qualità e informazione. A voi, grazie, ai tecnici di Roma, esatto, ai colleghi, ad anche quelli che non hanno partecipato, ma ovviamente si sono resi protagonisti nel costruire questa puntata. Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri.
Torniamo tra poco, perché abbiamo la seconda ora con il direttore che adesso si va a cambiare la felpa, perché ce n'ha un'altra ancora
così
più bella.
Così
la spedisce Idris con la firma. Torniamo.
Sapevo che non l'avrei dovuta mettere oggi.
No, guarda, io e Maraggio siamo
innamorati.
Ci siamo innamorati, la vogliamo, ce la manda domani, se no non vado in onda, direttore, te lo dico. Torniamo tra un attimo.
Cose di calcio.
Le 14.08 minuti, primi secondo ora di Cose di Calcio, dopo questa bellissima prima ora con Lilian Thuram. Devo dire, stai leggendo, direttore, i messaggi che stanno arrivando dagli amici, insomma tanti tanti complimenti per questa intervista che ovviamente metteremo in un cassetto del nostro archivio, un angolo la terremo lì, perché sono arrivate tante belle lezioni dalle parole.
Ma è vero che si chiamano Thuram Bianco?
Sì, perché non ho i capelli e per un altro motivo anche, che però non si può dire. Perché giocavo in difesa, quindi per quello. Sì. Beh, lo vedi? Guarda un po' che fisico, direttore. A proposito, insomma, poi ti manderò anche un video.
Diciamo che abbiamo l'ospite giusto per farti dare una mano.
Giovanni Vaglini, ciao Giovanni.
Ciao a tutti, ciao direttore, come va?
Buongiorno, come vedi nella mia palestra sullo sfondo il tapirulan.
Io non ci sono più.
Come non ci sei più?
Sì, come? Adesso ti vedo.
Se mi fai fuori così in pochi secondi. No, ciao Giovanni, perdonaci, ciao, prima abbiamo provato a farti anche interagire con Thuram, ma per vedere se si ricordava anche di te, se passavi a dargli qualche consiglio. Che giocatore era Thuram, Giovanni?
Ma io me lo ricordo quando lavoravo con Alessandro, quindi l'ho sempre visto fuori dal campo. Mi ha dato sempre l'idea di un ragazzo serio, era un uomo ormai. Molto professionale, molto attento a qualsiasi tipo di problema, insomma, secondo me è una persona che era importante nel gruppo, scusate, e quindi ho un bellissimo ricordo, anche se poi ci ha battuto con l'Italia nel 98, però vabbè, pazienza.
non mi ricordavo, me l'hai ricordato tu adesso. Giovanni, tu... Ti faccio gli onori di casa, perché teoricamente conduce Alessandro.
No. Conduce
però
sempre
io
il direttore,
sono da casa.
Ma
Salutiamo anche Chiara.
Ciao a tutti.
Un po' tutti a casa e torniamo io e Chiara a condurre, ovviamente. Giovanni Vaglini, storico preparatore atletico di Alessandro Del Piero, ne avrebbe da raccontare, e non solo di Alessandro Del Piero, ma oggi ti tiriamo in ballo, caro Giovanni. Alessandro, dicevo, è uno che ha un po' bisogno di preparazione atletica.
No.
Giovanni, per giocare in difesa Alessandro è perfetto.
Ecco,
così.
Perfetto. Porta a casa, direttore, 50 anni, 50 anni, Giovanni, guarda qua non c'è un filo di grasso, prego.
Vabbè, al di là dei consigli, normalmente ci sbilanciamo anche su quei consigli per noi atleti del giovedì sera, quando torneremo operativi. Ti chiedo invece di Vlahovic, nel senso, non è un giocatore che tu conosci, ma un giocatore che in questo momento è capocannoniere in Serie A con Immobile, 17 gol. Un giocatore che quindi, dal punto di vista atletico, per rendersi protagonista a metà campionato di tutto quello che ha fatto, delle doti e agilità, ne avrà, nel momento che cambia preparazione a gennaio, che cambia squadra, che cambia staff, che cosa rischia? Che cosa si rischia? O che tipo di lavoro dovrà fare adesso alla Juventus? E poi se ti viene in mente qualcuno ai tempi della Juventus o quando sei stato in Inghilterra con Vialli, che ti sei trovato, con cui ti sei trovato a lavorare dopo aver cominciato magari il lavoro da qualche altra parte. Sono curioso.
Allora, la prima cosa che mi viene da dire, senza nulla togliere ai presenti in rosa, posso dire finalmente, perché io credo che un centravanti così giovane, già abbastanza importante, ci voleva. Quindi sono contentissimo, anche se è gennaio, sinceramente, parlo in questo momento da qualsiasi persona che tifa per la Juventus. Credo che sia, come sai, io ho molta stima per lo staff che c'è attualmente in Juventus, quindi che vedo che parleranno con l'atleta, insomma, sapranno il tipo di lavoro che lui è abituato a fare. Io non ho assolutamente nessun tipo di timore, perché un professionista come lui, giovane, si inserirà subito molto bene nella squadra e non avrà nessun tipo di problema anche per quanto concerne i lavori fisico-atletici. Lo sai, Antonio, ne abbiamo parlato tante volte, per me sarebbe, se fossi io il preparatore, per me sarebbe importantissimo trascorrere tantissimi giorni con lui a parlare e chiedere per sapere magari quelli che possono essere i lavori che lui, tra virgolette, può digerire meglio. O poi naturalmente andrebbe valutato, vedere se ci sono delle parametri in cui dobbiamo intervenire, però penso che veramente un giocatore così ci voleva in Juventus in questo periodo e sono molto contento che, anche se ti devo dire che qua in Toscana ecco, è successo il finimondo, un terremoto, una tragedia, da tutti questi cori goliardici che si sentono dire, insomma, il tifoso fiorentino non l'ha accettata molto bene, come insomma era successo in passato per altri giocatori. Addirittura qualcuno ha definito la Fiorentina come la Juventus Academy, ecco, insomma, questo vi dico tutto.
Ah, ok, questo è già uno che tratta l'argomento in maniera... in maniera quantomeno educata. Senti, io sono andato a prendere la scheda perché so che avevo te, 190 centimetri, 84 kg, partiamo bene?
Beh, io sono rimasto sorpreso, devo dirti che io non l'avevo mai visto dal vivo, pensavo che fosse un atleta alto, ma quando ho visto 190 per 84 kg sono rimasto abbastanza... non mi aspettavo che fosse così, insomma, molto alto, ma io perché lo vedo in campo e lo vedo come molto agile nel muoversi, nel controllare la faccia. Cioè, pensiamo che, se non erro, lui ha 22 anni.
È un 2000, oggi 22 anni.
E quindi è sempre ancora molto giovane, no? Mi rifaccio anche a quello che diceva prima Lilian quando parlava di De Ligt, che è arrivato alla Juve in età molto, molto giovane, insomma, Lilian è arrivato molto più tardi, quando gli avete chiesto appunto come poteva essere, no? E lo stesso vale per lui, se pensiamo che ha 22 anni, io credo che ha ancora tantissimo da dare, non altro che da migliorarsi. E fortunatamente poi è capitato, come dicevate prima, anche dei suoi procuratori, cioè è venuto alla Juve perché è giusto che un giocatore così debba venire una squadra come la Juve. Ora, se mi sentirà qualche fiorentino mi offenderà.
Ma tra l'altro, sempre guardando i numeri, lui ha giocato tutte le partite, tutte da titolare e con una media di 90 minuti, 89 per essere precisi, a partita. Cioè non ha saltato veramente 5 minuti, se non quella volta che è stato tolto e si è pure arrabbiato con Italiano, ricordate, no? Quella situazione. Quindi anche dal punto di vista, chiaramente, cioè 22 anni, beato lui, Giovanni, però sappiamo certo che ci sono giocatori di 22 anni che magari non reggono già ritmi del genere.
Dobbiamo dire anche che, senza fare distinzioni razziali, però ragazzi, non ci dimentichiamo che comunque il paese da dove viene sono molto quasi tutti come lui, fondamentalmente. Non ricordo un giocatore serbo che abbia comunque mollato, senza nulla togliere, i nostri nazionali, non voglio dire questo, però comunque l'hanno un po' nel sangue questa cosa qua. Sì, sono forse cresciuti, abituati a vivere in un paese un po' particolare, difficile, quindi ben venga che sia, magari anche lui può dare stimolo a qualche altro giovane che sentivo che prima rammentavate e quindi magari potrebbe essere la volta giusta che un ragazzo più piccolo e più giovane dia la spinta anche a quelli un po' più grandicelli di metterci un pochino più l'anima quando entrano in campo.
Grande Giovanni.
Senti, ma la tua prima volta con Alessandro Del Piero, te lo presentano, arriva il primo allenamento, la prima cosa che avete fatto? Cioè, come si inizia il rapporto con il preparatore atletico? No, il gelato, non dirmi il gelato perché mi arrabbio.
No, aspetta, perché ho conosciuto Alessandro. Spieghiamo. No, io ho conosciuto Alessandro molto prima, quindi io sono arrivato in Juventus che avevo 29 anni, ero veramente molto giovane, e mi sono ritrovato davanti a una squadra nel 1998 che, insomma, è importante, se vi ricordate. Io, tra l'altro, eravamo a Châtillon in ritiro e stavamo aspettando i nazionali, tra cui i francesi che avevano visto il mondiale e gli italiani che, insomma, erano usciti ai quarti. E mi ricordo che dovevamo fare un test da campo al campo a Châtillon, ad Aosta, non mi ricordo, e con me c'era Deschamps, Zidane, Del Piero, Di Livio, cioè, ti ritrovi.
Sì, però Vaglini, non se la tiri troppo adesso.
No, nel senso che per me, che venivo dalla campagna, mi sono ritrovato davanti a che fare con questi grandi giocatori. Ma mi hanno subito messo a mio agio, anzi, mi prendevano sempre in giro perché dicevano che facevo le scarpe a ventrone. In realtà non è mai stato così. Insomma, è stata veramente un'emozione grande. Io li ho sempre visti in TV e non mi sarei mai pensato di trovarmi lì davanti. Che poi comunque sono ragazzi normali, io ero leggermente più grande di loro. Non è che poi ci fosse stata così tanta differenza di età. E quindi è stata una bellissima giornata. Sono stato più emozionato quando ho iniziato a lavorare con Ale solo per lui. Allora lì mi sono emozionato un po' di più perché mi sentivo un po' i riflettori puntati.
Perfetto. Noi possiamo proseguire anche fino alle 4, alle 5. Lei mi aveva detto che la sua palestra sarebbero arrivati per prendere appunti sulle sue nuove teorie. Stanno suonando.
Infatti. Io però solo una curiosità in extremis. Sì. È una battuta cattiva, lo so. Ma con Ramsey che si può fare dal punto di vista fisico?
Ecco, lui sinceramente ci ho pensato.
Gli hai rovinato la giornata.
No, perché io non posso pensare che un ragazzo della sua provenienza, sono ormai qualche anno che non lo vediamo più, insomma, io devo capire cosa è successo, perché un gallese non può essere così. Io ho un amico gallese che lavorava con me in Inghilterra e mi ha sempre parlato molto bene. Sinceramente, a questo punto preferisco non rispondere e andare a aprire la porta.
Perfetto. Mi dispiace. Grazie Giovanni.
Ragazzi, è stato tra due venerdì ci siamo, okay. Racconteremo magari le prime settimane di Vlahovic alla Juventus, che tipo di lavoro ha fatto e che tipo di rendimento ha avuto, ovviamente.
Ciao Giovanni.
Un saluto a tutti. Ciao.
Allora, direttore, noi abbiamo un sacco di vocali da ascoltare, di messaggi da leggere, per cui lo facciamo. Io però volevo stuzzicarti su un aspetto prima e poi andiamo dagli amici e anzi magari possiamo dialogare con loro anche su questo, perché fra un po' avremo Domenico Marocchino. Come cambia tatticamente la Juventus secondo te? Perché io un'idea me la sono fatta. Dal mio punto di vista, ma per fortuna non alleno, la Juve oggi dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 con Dybala alle spalle di Morata, Vlahovic, diventa un tridente niente male. Oppure in alternativa, Antonio, 4-2-3-1, però è chiaro che lì sbilanci molto la squadra e dovresti avere il Nandez della situazione a centrocampo, che però difficilmente arriverà.
Guarda, io sono convinto che intanto si resetti un attimo il tutto e si riparta dal 4-4-2, ecco. Cioè rimettiamoci in ordine, vediamo Dusan, tra l'altro sono andato a fare già delle ricerche,
sì.
Duza, tra l'altro devo ringraziare davvero degli amici che mi hanno tenuto informato, Duza, il soprannome e la pronuncia esatta del suo soprannome, Duza, Dusa, sai che cosa vuol dire?
No.
Dusan, Dusa vuol dire anima, speriamo che questo giocatore dia veramente l'anima per la Juventus, mi sembra davvero di sì. Gli do un consiglio, se mi permetti, perché mi ero preparato un po' di dati. Gli do un consiglio: esultare senza sollecitare troppo le articolazioni. Cioè, il modello Chiesa dopo il gol io lo eviterei, lo scongiurerei. Quindi salta, guarda il pubblico, fai vedere i muscoli, allarga il petto, tutto quello che vuoi. Sto cercando di modificare un po' le sue abitudini per evitargli qualche rischio agli arti. Detto questo, il suo soprannome è Duza, quindi Dusa, Dusan in serbo vuol dire anima, quindi così sveliamo anche qualcosa di interessante. Quest'anno 24 presenze, 20 reti, 17 ecco. In campionato. Capite che ha segnato quanto Ronaldo ha segnato nella Fiorentina?
Esatto.
E allora non può essere solo, non sarà solo merito di Italiano, non sarà solo merito suo, è tutta un'alchimia, vero? Non può scomparire all'improvviso, no, perché arriva la Juventus. Il messaggio che lancio è il seguente: io col Verona lo voglio vedere dal primo minuto, perché è un giocatore che arriva, cioè non dobbiamo studiarlo troppo, non voglio insegnare il mestiere a nessuno. Quindi, poi se c'è una strategia dietro, poi di qua di là. Io, e tornando alla tua domanda, tu sei convinto che Morata resti?
Secondo me sì, perché c'è di mezzo l'Atletico Madrid che in questo momento non vuole andare a rinforzare il Barcellona. Non lo so, la vedo un po' particolare come situazione.
Può essere tutto, può essere tutto. Vi dico che il 99%, vi ricordate quando Allegri ci parlava del al 99% sì. Resteremo così?
Sì.
Per me siamo ancora a quella risposta. Al 99% resteremo così. E il nome non è sicuramente Dybala, non mi interessa se Ramsey resta o non resta.
No, a questo punto
diciamo
meno
che ci vorrebbe molta intelligenza nel trovare questi accordi e qui mi sembra più testardo il giocatore della società. Quindi dico, attenzione, rimettiamo le pedine, facciamo giocare Vlahovic, cerchiamo di capire come gioca, però è un giocatore che cerca molto di più l'area di rigore, quindi non ci sbilancerà, non ci aprirà come poteva capitare con giocatori con altre caratteristiche. Ovviamente mi sono andato a rivedere, Alessandro, i 17 gol in
anch'io,
campionato.
Tutti.
Ma sai, non ho guardato dove finiva la palla, guardavo dov'era al momento del gol.
E il movimento.
Allora,
sì.
Il movimento del movimento. Allora, ce ne sono di belli, bellissimi, normali, semplici, ma nel calcio nulla è mai casuale. Puoi sbagliare, ma non è un giocatore che finirà in fuorigioco spesso. Non è,
e ti dico quante volte ci finisce, 0,9 a partita. Tra l'altro, Antonio, io ho una cosa che ho preparato.
Vedi che le cose che siamo andati a studiare.
Esatto, ti voglio far vedere una cosa, Antonio, perché l'ho fatta vedere ieri sera, ma la riprenderei anche oggi. Cioè la slide, se te sei d'accordo, direttore, non te l'avevo detto prima, ma mi è venuto in mente ora mentre ne parlavamo, dell'itmap.
Io lo sto studiando, ecco. Che oggi ho dovuto studiare Thuram, Vlahovic, Santarelli...
Ti faccio vedere l'heatmap stagionale di Vlahovic. Questo per far capire come si muove il giocatore in campo. Allora, ce l'abbiamo e la raccontiamo ovviamente a chi non ci sta guardando in televisione, ma a chi ci segue alla radio. Allora, Vlahovic, chiaramente, caro direttore, ha una presenza importante all'interno dell'area di rigore e lo si vede, la macchia rossa, no? rosso acceso. Però poi lui si muove anche sulla tre quarti campo, cioè... Non è il classico giocatore che staziona in area di rigore, ma si abbassa anche un po', intanto per tirar fuori il centrale, ma per favorire anche gli inserimenti degli eventuali centrocampisti o, perché no, Antonio, della seconda punta.
Assolutamente. Al di là dei gol, che quindi potremmo studiarlo ancora meglio, ma ripeto, nella zona del centro-sinistra, dentro l'area di rigore, se non addirittura al limite dell'area piccola, significa che sei presente tantissimo.
Esatto.
Sei presente tantissimo. Quindi mi auguro che la Juventus possa crossare qualche volta di più, perché qualche gol non sarà, di testa non sarà male. Ma sai, in quell'immagine che ci hai appena fatto vedere, la cosa che mi colpisce di più, al di là per un attaccante essere lì nella zona più rossa dell'area di rigore a ridosso del dischetto, è vedere che ci sono dei puntini verso sinistra,
esatto,
e verso destra dell'area di rigore stessa.
Esattamente.
Cioè non dà punti di riferimento. Se arriva da destra, finta, cioè le azioni ce l'ho già, le più classiche, in testa. Cioè è un giocatore che svaria, è un giocatore che va per vie verticali, partendo dal centrocampo, agisce anche sulla tre quarti, cioè sa leggere, secondo me, molto bene la partita.
Assolutamente.
La situazione.
Sì.
Quindi arretra e ha uno scatto non indifferente, cioè non gira vuoto. Non sprecherate, cioè non dovremo chiedere a lui di fare a centrocampo un lavoro sporco, però arretra e numericamente diventa importante. Quindi attenzione, in quel caso lì ti dà possibilità di intervenire, di inserire i centrocampisti.
Certo.
Cioè voi provate a immaginare
McKennie,
alzando McKennie o alzando Cuadrado, che cosa ti possono combinare da destra, o trovando, o con Chiesa quando tornerà, o dall'altra parte Bernardeschi. Io ti posso dire che se giocheremo dal primo minuto con lui, con Dybala, io penso che possa essere il momento di Bernardeschi per tentare già di strutturare una situazione, non per scaricare Morata, però è chiaro che il giocatore che potrebbe pagare da subito la situazione è Morata, cioè lui è anche, diventa adesso il vice
sì.
Attaccanti.
Assolutamente, okay. Sì, a meno che tu giochi, ma ci credo veramente poco, con Morata largo a sinistra, però correttamente dicevi, direttore, mettiamoci Bernardeschi, la penso come, o Kulusevski se dovesse rimanere. però esatto, lui rimane il vice.
Diciamo che concretamente, realisticamente, mi viene in mente Bernardeschi, salta l'uomo, mettile in mezzo, non ti preoccupare più di tirare. Dall'altra parte gli incroci di Cuadrado e poi in mezzo Dybala alle spalle, quindi molto più vicino all'area di rigore. Ecco, io mi immagino il movimento di questi quattro anch'io, in questo modo qui.
Anch'io. Tra l'altro si potrebbe ipotizzare, però qui si comincerebbe a cambiare un po' troppo, forse, Antonio.
Bravo,
però esagero. Danilo terzino destro, perché Danilo torna, e così alzi Cuadrado. Cuadrado da quella parte.
È una delle soluzioni. La Juve adesso si è comprata un abito nuovo, quindi sì, può utilizzare due abiti e penso che, senza fare troppi esperimenti, ecco perché lo definisco nel classico modo del 4-4-2, ma senza strafare, tu possa arrivare alla Champions per poter dire la tua, quantomeno in questi ottavi di finale.
Beh, poi ci abbiamo appunto gli ottavi col Villarreal, e io credo che a questo punto, con un attaccante che oltretutto non ha mai fatto la Champions, perché va detto, e neppure l'Europa League, quindi è il suo debutto in Champions.
Meglio,
però meglio l'incoscienza.
Bravissimo. Leggevo nella sua storia il fatto, giocava al Partizan, lo voleva la stella Belgrado, entrava, giocava i migliori tornei, segnava, eccetera. Sai che spesso ha sbagliato il rigore contro la Stella Rossa? Quindi, attenzione, non deve far tutto lui adesso. Attenzione, non aspettiamoci solo da lui gol. Attenzione, non deve segnare lui tutte le volte. Però cerchiamo di creare quel gioco, e mi sembra che con l'elemento offensivo di peso, ecco, vediamo dove si va a piazzare, cerchiamo con gli altri, con la qualità degli altri, parliamo di giocatori di qualità, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi o chi sarà sull'altro lato. Ecco, io penso che la Juventus possa sicuramente rischiare di vincere con meno corto muso.
Sì, e poi così andiamo in pausa, sentiamo subito dopo anche Domenico Marocchino. È chiaro che anche Paolo Dybala avrà qualche responsabilità in meno e potrà giocare un pochino più leggero. C'è una grande chance anche per Dybala, al netto di tutta la questione rinnovo o non rinnovo.
Adesso anche a Dybala deve scattare il meccanismo per o un compagno d'area. Sai a cosa gli serve? La sponda. Fermami l'azione gol in cui Ken gli dà il pallone e tira a giro. Sì. Ecco, adesso ti deve arrivare dall'attaccante di stazza, no? Che gli blocca il pallone, o è filtrante o gliela restituisce, e dal limite, da una parte o dall'altra, Dybala deve calciare molto di più in porta. Calciare molto di più in porta Dybala, crossare molto di più dagli esterni Cuadrado e Bernardeschi, in questo momento dico Bernardeschi, e Vlahovic fare dentro l'area di rigore quello che crede sia la cosa migliore da fare.
Non c'è dubbio. Un vocale veloce, ripeto, vi chiediamo scusa, abbiamo un po' sacrificato oggi, ma vi stiamo leggendo ogni singolo messaggio. Ascoltiamo un vocale, poi pausa, e Domenico Marocchino.
Buongiorno Radio Bianconera, Lorenzo da Palazziale, un grandissimo saluto al grande Lilian Thuram. Che spettacolo, che emozione sentirti, grande Lilian.
Bene.
Senti, una domanda da parte mia, ma non è che ci puoi mandare anche i tuoi figli a giocare per la Juventus? No, così,
magari.
Se ti va. Grande Lilian, un salutone.
Ciao Lorenzo. Allora, andiamo in pausa, Antonio, e al rientro Domenico Marocchino, quindi andiamo veramente con la creme della creme, il grande Marocco. A tra poco.
Cose di calcio.
Le 14:34 minuti, primi, ultima mezz'ora di Cose di Calcio con Alessandro Santarelli, ma soprattutto con il padrone di casa, cioè il direttore Antonio Paolino, che oggi torna ufficialmente con noi. Ma lo presenti te, Antonio? Sì, dai, presentalo te. Che già ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, allora non possiamo scherzare. Ciao Domenico, guarda come sto bene. Ciao, Domenico Marocchino.
Sento una voce squillante, veramente. Potresti fare lo speaker.
Avrei potuto anche giocare qualche volta al tuo posto, caro Domenico. Avevo più fiato di te, non fumavo.
Bravo.
Sì, ma difatti l'altra sera sono andato a mangiare in un posto e mi ha riconosciuto il cuoco e mi ha detto: tu giocavi bene un tempo, poi ha fatto una pausa, non sempre.
No, ma voleva dirti un tempo, cioè tempo fa.
Tempo fa, tempo fa. Lì. Sicuramente.
Domenico, la Juve che sbarazza un po' la concorrenza con Vlahovic, o no?
Sì, sperando che non venda né Dybala e neanche qualche pezzo da 90, ecco, dell'elite, ecco, sperando, perché a livello comunicativo non si capisce molto, si dice che non si hanno soldi, non si spende, poi si spende 70 milioni di euro per un giocatore, più l'ingaggio e tutto, 60 quanti sono, onde per cui ciò può anche presupporre una cessione importante, e a me sinceramente, soprattutto per Dybala, mi dispiacerebbe molto anche.
Ecco, Domenico, però effettivamente potrebbe, chissà, a giugno essere così, cioè, ma tu non avresti comunque fatto lo stesso tipo di scelta? Cioè, mi manca più un attaccante, cambio, prendo Vlahovic e rinuncio poi a qualcun altro, se dovessi essere costretto a cambiare, o saresti rimasto così? Cioè, cos'è più importante? Diciamocelo chiaramente, per le strategie di questa squadra.
A livello di ruoli è più importante l'attaccante, anche perché Morata si sa che va via, Kin non è riuscito ad affermarsi, onde per cui, diciamo, davanti, anche numericamente, qualitativamente, insomma, rispetto alle altre squadre, insomma, siamo sotto. Però sai, Dybala, cioè è qualcosa in più. Poi sai, io sono particolarmente interessato perché è un giocatore che mi piace e mi richiede sveglio, però a volte si prende anche gusto a criticarlo quando non è il caso di criticarlo. Certo, non è Maradona, d'accordo, non è Messi, però è un gran giocatore.
Ma Domenico, però io tu la Juventus la conosci molto bene, no? Perché hai avuto la fortuna e l'onore di indossare quella maglia. Perché secondo te l'arrivo di Vlahovic deve portare necessariamente ad una cessione? In fondo qui è stata una mossa, no, lo possiamo dire, dell'Exor, che se vuole può aprire la cassa come e quanto vuole. E oltretutto immagino, e torno subito da te, che anche Dybala possa sentirsi stimolato dall'arrivo di un campione come Vlahovic.
Ma sai, le considerazioni sono più di una. La prima è che normalmente i piemontesi, quando mettono una mano davanti, ne mettono un'altra di dietro per tenere il portafoglio attaccato al lato B.
E quindi, tu sei piemontese, giusto?
Io sì, io sono piemontese. Non fa il ferro spiritoso. E poi anche lo spiritoso. Una battuta, te l'ho chiamata, dai, sì. Va bene.
1-0 anche oggi, poi, palla al centro.
Vabbè. E poi teniamo presente quello che è successo con Zidane. Si è venduto, in quel caso si è venduto, ma puoi prendere, capito? Quindi è sempre un dare avere. Io spererei ardentemente di no. Però può anche perché è l'unico giocatore che può, in prospettiva futura, giocare dietro le due punte a livello italiano, penso che sia la Spadore, e quindi non so se la Juventus possa andare anche sulla Spadore qualora da via Dybala. Certo che a questo punto qua speriamo di non prendere più nessuno dalla Fiorentina, perché sennò avremo la maglia, invece di essere bianca e nera sarà bianca e viola.
Dicevano che questa mattina le ultimissime da Firenze considerano la Fiorentina l'Academy della Juventus, questi i commenti più tollerabili, ovviamente.
Sì. Bisognerebbe riuscire a anticipare i tempi e prendere alcuni giocatori come li prende, ad esempio, il Sassuolo, e prenderli, diciamo, con risparmiando, invece di esporsi troppo a livello economico. Quindi secondo me bisognerebbe potenziare, diciamo, chi è in grado di individuare in anticipo alcuni giocatori.
Ecco, che cosa ci spiega appunto questo fatto? Cioè la Juventus nell'ultimo periodo, cioè se andiamo a rivedere Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic, e sono giocatori, sì, Chiesa e Vlahovic si sono incrociati. Sì. Che cosa ci dice questa cosa? Cioè perché questi giocatori sono a Firenze o sono da qualche altra parte, e pur nonostante i tanti investimenti la Juventus non riesce ad avere al suo interno un Domenico Marocchino, un Chiesa, un Vlahovic? Perché?
La Juventus ha avuto Marchisio e Giolinco ultimamente, non è che non ha avuto nessuno.
Sono passati, diciamo, un po' di anni, quel senso lì.
Sì, non è facile. Non è facile, è cambiato un po' la... No, non è facile, è cambiato un po'... Sai, non è neanche facile perché il calcio è uno sport molto derivato. Cioè, c'è un meccanismo e tutti seguono quel meccanismo e tutti vanno dietro quel meccanismo lì e riproducono una riproduzione, capito? Una specie di riproduzione. Invece nel calcio ogni tanto bisogna lasciare le briglie solte, quindi avere la fortuna di non ingabbiare anche nel settore giovanile alcuni giocatori e avere la fortuna di trovarli anche giovani. Cioè io mi ricordo che nell'82 o 81, 80 eravamo in 7 del settore giovanile, Bette, Gafurino, poi è arrivato Rossi, io, Verza, Storgato, ne avevamo tanti del settore giovanile, eravamo una rosa, erano di 16 giocatori. E sono anche periodi, hai capito? Sono anche periodi e lasciamo un po' di libertà a questi ragazzi di giocare al pallone.
Sì, tra l'altro per questo Domenico ci sarebbe anche l'Under 23 e qui ovviamente il ragionamento lo potremmo estendere, Under 23 che però ad oggi non ha dato grandissime risorse poi alla Juventus, alla prima squadra.
No, è il meccanismo di come vengono strutturati i ragazzini da quando hanno 16-17 anni, da quando hanno 13 anni, ecco, che ormai sono dei binari e delle volte le margherite crescono fuori dai binari, quindi devi lasciare, non so come dirti, tu calcola che nella componente della tattica c'è anche l'estro, c'è anche la fantasia, certo. Ogni tanto bisogna, se invece è sempre stop do, è sempre do e vado, no, non ci siamo, secondo me, però se, il calcio è come la vita, c'è un ritorno, poi ci sarà un ritorno e ci saranno più talenti. Ecco.
No, sicuramente, sono cicli, sono anche cicli, su questo non c'è dubbio.
Domenico, ti volevo chiedere, un giocatore come Vlahovic ha giocato praticamente tutte le partite con la Fiorentina, adesso c'è il fermo per lo stage della nazionale, poi vorrei chiederti anche una cosa sulla nazionale, ma è un giocatore pronto per giocare subito o c'è bisogno che aspetti l'ambientamento? Cioè, secondo te, a quei livelli, a 22 anni, si può giocare dentro fuori subito?
Ma sai, il calcio viene anche, è un prodotto che viene anche venduto con certe strutturazioni che alcune volte sono patetiche, no? Se fai vedere a un giocatore quando entra in campo un libro con dentro tutti gli schemi dove deve mettersi, dove deve, cosa deve fare, quando deve andare in bagno, quando deve misurarsi la febbre o cose di questo genere, che alcune volte è veramente assurdo, è veramente una cosa assurda.
Il calcio è una cosa molto più semplice, mi stai dicendo.
Vedo la Patrizia col mio cane e suo nipote, aspetta un attimo. Ciao tesoro, ciao Nina,
straordinario.
Ciao Pedro.
Fantastico.
È il mio cane.
Come il tuo cane, sì. Patrizia non è il tuo cane.
No, era con Nina, con passeggio con Nina.
Ecco, era Patrizia a passeggio con Nina.
No, perché lui saluta preso il cane.
Preso rigorosamente in un canile.
Bravo.
Di grottaglie. E cane che è stato baciato dalla fortuna perché praticamente fa quello che vuole, mangia come un lupo. Vabbè, comunque detto ciò che non c'entra niente, ho perso il filo di... dicevo, l'ambientamento per certe alcune, a parte gli scherzi, per certe alcune cose non è come entrare e uscire da una porta, ci vuole, però non è tanto l'ambientamento, è diciamo la distribuzione delle giocate, dei palloni. In una società come la Fiorentina giocano per te, in una società come la Juventus alcune volte non giocano solo per te, possono giocare per su Dybala, quando c'è la Chiesa giocano su Chiesa, magari giocano, e quindi hai una quantità di palloni meno frequenti a disposizione, oltre per cui ti senti più responsabilizzato per quelle giocate, quelle giocate in meno che hai, ecco. Quindi diventa leggermente più difficile. Però mi sembra uno tosto,
Pronto, anche pronto onestamente su questo.
Ma sì, sì, dai. Non è che deve andare a fare un esame di matematica nucleare.
No, no, no. Beh, però insomma la prima con la maglia della Juventus non è un esame di matematica nucleare.
Ma no, però c'è anche da dire che cosa succede? Che in un momento dove nel calcio si giudica sempre subito in fretta, può anche darsi che non ingranando subito poi ci sia qualche contestazione, qualsiasi cosa. Ricordiamoci che anche l'immenso Gaetano Scirea, quando sostituì il primo campionato Salvadore, che è stato un altro immenso giocatore, Sanno Salvadore, fu un po' contestato dalla stampa e anche da alcuni tifosi, perché non è mai facile. Non so come Platini per i primi 5 mesi fu contestato.
Certo, su questo non c'è dubbio, ma le spalle sono larghe. Antonio, volevi fare una domanda anche sulla nazionale, vero? Mi sembra aver
sì,
capito.
Sulla nazionale. Ti sembra giusto, al di là che sia solo uno stage, ributtare nella mischia Balotelli?
Ah, questa è una bella domanda. Questa. Allora, Tardelli, ho dato un'occhiata al giornale oggi stamattina, mi pare che mi ha detto che è d'accordo con Mancini nel recupero, nella questa possibilità di recupero. Balotelli, non so come dirti.
Contestualizziamo. È vero che se un giocatore merita, può avere 30, può essere la prima o l'ultima volta che gioca in nazionale.
Balotelli,
però, ragazzi, qui ci troviamo a ridosso di un percorso che alcuni giocatori hanno portato avanti,
esatto,
e altri no, perché a cui per motivi anche disciplinari, tecnico-tattici, non lo so. Cioè, e tu alla fine mi riporti... Cioè, io discuto solo questo. È un percorso, una mancanza, forse anche
di
poi
rispetto.
Uno stage.
Sì.
No? Ma... Valutiamo, vediamo come stanno tutti. Però io se vedessi Balotelli iscritto nella lista dei convocati per le qualificazioni, ci rimarrei un po'.
Anch'io.
Fossi qualsiasi altro giovane italiano pronto a sognare di vestire la maglia azzurra.
E aggiungo, oltretutto, Balotelli, dopo l'esperienza anche lì negativa al Monza, Serie B, è finito ai margini del campionato turco. Cioè non è che dice, beh, è andato in Turchia nel Fenerbahce, nel Galatasaray, e allora dici, vabbè, piano piano ha ripreso. No, è ai margini del campionato turco. No, a me non sembra un gran segnale, Domenico.
Ma sai, Mancini è uno molto, non so come dirti, uno che studia molto le situazioni, non è uno che fa delle scelte così perché gli è girata e ha detto, vabbè, non so cosa fare, chiamo Balotelli. Quindi avrà valutato diverse cose. Balotelli al 70%, 80% rimane ancora l'attaccante più forte che abbiamo in Italia, cioè di italiani l'attaccante più forte, perché ha delle qualità che si staccano dalle altre. Balotelli è Balotelli, cosa c'entra? Anche Baudelaire era Baudelaire, no, non per questo uno non deve più leggere Baudelaire, perché è una vita dissipata. Quindi Mancini avrà ponderato bene, poi si vedrà. Certo che è un bel, non so come dire, un bel colpo di teatro anche.
Ecco, appunto. Appunto. Bravo.
Cioè, di tutti gli altri attaccanti, senza discutere quello che fai fuori dal campo, però se vai ai margini di determinate squadre, vuol dire che forse dal punto di vista tecnico non sei più quel giocatore in grado di ricordare quantomeno il miglior Balotelli. Io questo dico. Poi ripeto, si tratta di uno stage, quindi lo accetto. Cioè, potevo essere convocato, posso diventare Presidente della Repubblica io o anche voi, lo può diventare Balotelli, ci mancherebbe. Però dico, da qui a vederlo su una lista, sul taccuino tra i selezionati, mi verrebbe da dubitare che in questo paese meritocrazia o altri
zero
giovani interessanti, chi è stato portato anche agli europei e che ha fatto la gavetta da aggregato, non possa aver avuto una chance in più, e mi sembra che giochi anche nel nostro campionato. Però non voglio aprire una parentesi su...
Ma può anche essere un messaggio trasversale a qualcun altro.
Vero, questo è vero.
perdendo probabilmente anche Belotti sulla carta subito, no?
Cercando di fare qualcosa, che Belotti non gioca nel Torino ultimamente, non so,
sì, appunto, dico, quindi hai cancellato,
non è che lì abbiamo Immobile, è un grande giocatore, parla rendimento, ma a livello di nazionale non so come dirti, non è che si è espresso come livello del campionato italiano, quindi può anche essere un messaggio. Io ripeto quello che ho detto prima, non penso che Mancini faccia una scelta, faccia una convocazione di questo genere se non ha valutato, stravalutato, è anche un po' per tenere sveglia la situazione, può anche essere quello.
Può essere, può essere, e potrebbe essere questo un segnale importante, certo, di stimolo agli altri.
Sicuramente dobbiamo farci una domanda, non siamo nel periodo dove in nazionale potevano giocare, dove era escluso il mondiale, gente come Pruzzo che ha vinto 3 volte la classifica cannoniere, dove c'era Puglia,
non è andato
Giordano, Rossi, Bettega, una marea di altri giocatori. Adesso siamo un po' deficitari anche nel ruolo di centravanti. Scamacca non mi dispiace, a me l'accoppiata Scamacca, anzi non l'accoppiata, il terzetto Berardi, un gatto bianco e nero che mi sta attraversando la strada.
C'è lo zoo praticamente.
No, in città sono i cani e i gatti, e anche qualche asino, più di uno. Ho detto questo, non è una battuta.
No, è che questo Alessandro non ti conosce così, io sono abituato.
No, lo so.
Prendo due dosi settimanali di Domenico Marocchino io normalmente.
No, e quindi siamo un po' deficitari nel ruolo, quindi... Berardi e Scamacca e la Spadone, mi piace come trio.
Stavo guardando bianconeranews.it, che è il nostro nuovo sito di riferimento, sì, legato al nostro gruppo ovviamente, si fa riferimento tra le notizie di mercato alle ultime novità, sì, su Bentancur, sì. Tu ti priveresti di Bentancur? Alla luce di quello che possiamo essere adesso, oggi.
È un po' come nei rapporti sentimentali, ti puoi privare se hai un sostituto. Quando uno viene lasciato, dice sempre: mi ha lasciato perché era stufo di me. Io aggiungerei, aprirei parentesi, è perché c'aveva qualcun altro sott'occhio, perché se no, cioè, io. Gente che,
anche su
che,
questo, che Santarelli non è abituato a queste tue nasse.
Non è proprio sempre così.
Non è che c'è un passaggio da una
parte all'altra. Non è sempre così? Non è sempre così. Tu vuoi dire che se il 100%, 90% di quelli che lasciano hanno già un sostituto.
Secondo me quelli sei troppo alto,
ti ho lasciato perché voglio.
Tu stai parlando della tua vita,
esatto,
del passato.
Marocco, stai parlando della tua vita e lì possiamo alzare al 100%. Però magari facciamo il 70%, dai, 65%.
Quando mi frequenta sta migliorando.
Sì.
Io giocavo sempre col tridente, sempre 3.
Giusto. 4-3 sempre, tutta la vita. Comunque, tornando a Bentancur, se la Juve non ha ancora, diciamo, adocchiato qualchedun'altra, altro, è giusto che Bentancur rimanga alla Juventus? E soprattutto in che fase? Perché a me sembra che questo ragazzo poi non abbia mai fatto quel salto, Domenico. Arrivato con grandi premesse e promesse, ma siamo rimasti sempre lì.
Ma non è un regista, Non è un regista, quindi... È un adattamento a ruolo, come non lo è neanche quello del Sassuolo, se mi sfugge il nome.
Locatelli non sono registi,
possono farlo come seconda chance, ecco, seconda prospettiva. Sono interni, sono mediani interni, non lo sono. Anche Marchisio, cioè, per assurdo, Marchisio che è un giocatore completo, che andava in inserimento, che contrastava, che vedeva il gioco, ha giocato anche lui qualche partita, sì, da regista, davanti alla difesa, ma non era il ruolo dove eccelleva più degli altri ruoli. Questi qua non hanno le qualità di Marchisio, perché in fase realizzativa non ce l'hanno, in fase di rapidità di gioco non ce l'hanno. Non ce l'hanno, non hanno neanche le qualità di Pjanic, ad esempio. Parliamo anche delle punizioni. È una squadra, la Juventus, che prende pochissime punizioni. È già un anno e mezzo, due che non fanno gol su punizione.
Sì, ha segnato Cuadrado in Coppa Italia, ma insomma, certo.
Vabbè, se. No, però nell'insieme di un campionato c'è gente che butta dentro quattro punizioni.
Vero.
Ma soprattutto le prende e non le prendiamo neanche.
Senti, siamo quasi ai saluti, Domenico. Dovessi riassumerci la caratteristica principale di Vlahovic e dovessi consigliare come marcare Vlahovic ai nostri difensori in allenamento, cosa diresti? E poi ti salutiamo.
Ma sai, Vlahovic è un salmone, non so come dirti, sgusciante. Sto vivendo a ridere. È un salmone, cioè il salmone sale e scende, no? Si va dopo. È sgusciante, qui insomma è un pesce intelligente, sì, non è che lo dico, anche buono, ricco di omega 3, quindi fa bene anche al cervello, e quindi lo paragonerei a un salmone. E il problema però che deve essere comunque assistito, la squadra deve crescere anche, adesso Allegri ha fatto un buon lavoro, l'ha strutturata bene, adesso deve crescere un attimino un po' nei particolari e un po' nelle scelte. E poi,
più con palla a terra o più con palle alte dagli esterni? Va servito
dove lui fa capire che vuole essere servito. Il grande giocatore ha una percezione di tempo di ragionamento superiore e ti indica in un decimo di secondo dove si parla in generale, ti indica dove lui può andare. E dove tu devi cercare di essere. Il fenomeno in questo era Roberto Bettega. Bettega riusciva a indicarti dove sta, e direi che sarei contento assomigliasse a Roberto Bettega, perché Roberto Bettega ha fatto 180 gol nella Juventus, battendo due rigori in tutta la carriera, due, mai battendo una punizione, e allora non c'erano i gol dove tirava la batteria nel corner, lo beccava uno, andava dentro ed era gol invece di essere autorete, ed era uno dei pochissimi attaccanti, forse l'unico che ho conosciuto io, che ho visto, che faceva sia l'attaccante ma allo stesso modo era un regista offensivo.
È vero. Ecco,
io quanti di Domenico Marocchino, visto che sai tutto su Bettega?
Beh, lui la classifica all'Unione l'ha vinto una volta e giocavo io, questo non vuol dire questo vuol dire però, ed è una lacuna del calcio italiano, il calcio poi sono gli ultimi 20 metri, non è che tu vai in un locale, offri la cena, vai di qua, gli fai vedere com'è la casa, e poi alla fine quando apri la stanza da letto che funziona, è lo stesso sugli ultimi 20 metri del calcio.
Hai capito perché io ho abitato per tanti anni ai tempi della scuola in un monolocale?
Aprivi la porta e si apriva tutto, è chiaro. Io ho avuto delle grandi lezioni di vita oggi da Domenico, lezioni di vita.
Ma no, è inutile fare 6.000 possessi e poi quando arrivi al limite dell'area sbagli l'ultimo passaggio.
È giusto.
Meno possesso e meglio l'ultimo passaggio.
No? Domenico, grazie!
Domenico, ciao.
Un abbraccio.
Se vuoi ti presto ogni tanto alla trasmissione dalle 5 alle 7, bianco-nero,
No, perché poi esagero.
No, mi è piaciuta molto questa, soprattutto la metafora della scena e la camera a letto è meravigliosa. Ciao Marocco!
Ciao ragazzi, ciao Domenico.
Un saluto.
Oggi è stata una grande puntata, Antonio, perché siamo passati dalle lezioni di vita di Thuram a quelle di Marocchino. Insomma,
questa è Radio Bianconera, anzi, queste cose di calcio. Le cose più tecniche quando torna Chiara Papanicolaou.
Perfetto.
Ovviamente.
Antonio, un abbraccio, grande piacere averti ritrovato oggi.
Ce l'abbiamo fatta, questa è Radio Bianconera. Ricordate, l'abbonamento è gratuito.
Ciao Antonio, mi raccomando. Ciao, buona giornata. Mi raccomando. Allora, finisce qua Cose di Calcio, adesso c'è Luca Cavallari e Quintino Giampietro, break per noi e poi ritorniamo con Marangio alle 17. Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.